Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Il nostro ospite questa settimana si chiama Roberto Mattei e gli diamo subito il benvenuto qui su Radio SBS. Ciao Roberto.
Ciao, ciao a tutti.
Allora Roberto, parlaci un po' di te. Innanzitutto, quanti anni hai, da dove vieni e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia?
Io ho 45 anni. Sono nato a Roma e vengo da Guidonia, che è una piccola città vicino Roma, e ho speso tutta la vita qui in Australia e lì a Roma, diciamo a Guidonia, come orafo. Io faccio l'orafo, io sono un orafo. La mia ragione di vita, insomma, stare vicino ai metalli preziosi.
Questa passione ti viene dalla tua famiglia oppure è una cosa che hai coltivato per conto tuo?
No, è una cosa che ho coltivato per conto mio, suggeritami da mio padre, che era un medico generico nella mia città, quindi l'arte in famiglia c'era da parte di mia madre. Ho scoperto che c'era da parte di mia madre, perché non è morta quando sono nato, quindi non ho mai avuto contatti, però ho trovato disegni, ho trovato diversi input che mi hanno fatto capire che forse geneticamente ero predisposto un pochino più per l'arte che per altre cose, quindi mio padre mi ha indirizzato a diversi, visto che spendevo tutto il tempo in garage a smontare e rimontare cose, metallo, tagliare, saldare elettrodi. Quindi ha capito, dice, questo ragazzo mi sa che non studia come dottore, e mi ha indirizzato a visitare meccanici, a visitare orologiai, e alla fine c'è stato il contatto con l'orafo di zona che mi ha ispirato, quindi via, mi sono insegnato alla scuola, all'istituto d'arte di Tivoli, e ho fatto i 5 anni di oreficeria, e poi di lì in poi tutto è andato con i maestri orafi che mi hanno seguito. Ho cominciato a lavorare un pochino a casa, poi ho aperto il workshop, il laboratorio orafo a Guidonia per 11 anni e poi c'è stato il balzo in Australia.
Raccontiamolo questo balzo, come si è sviluppato?
È nato tutto da un progetto della Regione Lazio per presentare il Made in Italy e in particolar modo il prodotto laziale. Il prodotto artistico laziale, quindi erano prodotti di fashion, prodotti di oreficeria, e quindi è nato un progetto che era gestito appunto dall'Agenzia Sviluppo Lazio all'epoca e anche con Rai 3 all'epoca, e quindi nel 2007 abbiamo avuto una settimana qui a Sydney dove io ho presentato tutti i miei prodotti artigianali all'MCA e alla Dalton House con i miei colleghi del fashion romano e con mio collega Pino Pierantozzi, che presentava le borse di Tolfa e tutti questi prodotti artigianali. Lì ho conosciuto quella che poi sarebbe stata la mia ex moglie che era la mia traduttrice, e all'epoca, perché non sapevo niente di inglese, e quindi diciamo che ho preso contatto con lei. Sono rimasto ammaliato da Sydney, dalla comparazione Sydney e Guidonia che praticamente, insomma, è tutta da capire se uno ha la possibilità di vivere un pochino in Sydney e un pochino in Guidonia, perché non ci sono parole per spiegarla. E quindi poi dopo è scattato l'amore con lei, ho seguito lei, lei ha seguito me in Italia e poi ho seguito lei qui in Australia, e ho chiuso il laboratorio orafo e sono venuto qui e ho lavorato con me come orafo.
È stato un passo rischioso però chiudere la tua attività in Italia, dove eri avviato, immagino, per ricominciare da zero. Come sei arrivato a questa decisione? Perché tu potevi anche dire, ok, futura moglie, vieni tu a Roma perché io ho già un'attività e possiamo stabilirci da queste parti. Invece, che cosa ti ha spinto a prendere questo rischio?
Quanto tempo abbiamo? No, il discorso, certo, fa parte un po' di mille piccole cose o grandi cose che appartengono alla vita di ognuno. Io ho avuto la forza a un certo punto di dire, ok, vado. Ho accettato un grosso rischio. Ho chiuso l'attività che aveva aperto con estrema fatica e con euro dopo euro a pagare tutto quanto nella mia città. Ero riuscito pure a comprare il locale un anno e mezzo prima. Però sicuramente quello che avevo visto e che è stato, diciamo, un pochino il motivo per cui facilmente ho deciso di andare era che la situazione economica era veramente disastrosa. Nel senso, nell'ultimo anno ho visto persone che mi riportavano indietro l'oro che avevano comprato da me in cambio di pochi spicci, pochi, giusto, o come oro usato, mi dicevano: guarda Roberto, non posso più pagare le bollette, quindi... E quindi ho avvertito, diciamo così, la problematica economica, la problematica di una vita rischiosa nel futuro.
Di che anno parliamo?
Parliamo del molto recente, 7 anni fa.
Quindi all'inizio della famosa crisi globale.
All'inizio della famosa crisi globale, però anche nel medio tempo della crisi che già affliggeva l'Italia da tutti i punti di vista della produzione. E i piccoli produttori sono sempre stati in difficoltà. Io pagavo forse 20 tipi diversi di tasse. Non mi ricordo neanche più i nomi, per fortuna in 7 anni mi sono tutti cancellati. In Australia, quando sono venuto qui, ho aperto la mia partita IVA in 24 ore. E quello era. Senza una online, senza una, in Italia per avere un pezzo di carta dal mio comune erano 30 giorni e forse 300 euro e forse il pezzo di carta non era neanche buono, quindi per stabilire un'attività e per andare avanti lì era troppo faticoso, troppo. Io passavo 6 ore al giorno su 8 a cercare di capire come pagare tutto, come fare tutte le altre cose, anziché lavorare sul gioiello. Qui è tutto il contrario.
Però giungere in un paese nuovo implica ricominciare da zero con diverse incognite. Tu, ad esempio, non eri ancora molto ferrato con la lingua inglese, non conoscevi il sistema produttivo australiano, non conoscevi la clientela né i gusti australiani. Potevi forse intuirli, ma una cosa è l'intuizione, una cosa è la realtà dei fatti. Come ti sei mosso quando sei arrivato a Sydney?
Ma sono arrivato e, diciamo, veramente come fresh off the boat, diciamo gli amici miei qui. Sono arrivato un po' molto speranzoso, ma con veramente un'infarinatura di una settimana avuta 2 anni prima. Quindi sono arrivato nel 2009, in settembre 2009, dopo un mese di piccole vacanze australiane così per conoscere il posto. Ho avuto la fortuna di essere stato assunto da una grande ditta di produzione di gioielleria qui in Sydney, dove sono poi rimasto per 5 anni e dove ho fatto la mia evoluzione da orafo al banco fino a capo dei disegnatori orafi nella stessa ditta, dove ho fondato l'ufficio di CAD-CAM, che praticamente è la produzione che si fa adesso col computer. Quindi mi sono evoluto e ho dato tutto il mio contributo. Il problema della lingua è stato fortissimo. Io mi sono seduto al banchetto e ho messo in campo tutta la mia conoscenza, tutto il mio skill, che è quello che possono fare tutti gli artigiani che vanno all'estero dall'Italia, anche non conoscendo la lingua. Voglio dire, chi produce scarpe, è vero che la comunicazione è un grosso problema, però se sa fare scarpe, arriva in un altro paese, che può essere l'Australia o qualunque altro posto, prende la pelle, prende gli attrezzi che c'ha e produce scarpe. E quel prodotto ha un valore. E quando arriva questo valore, i soldi e la stabilità, tu prendi le lezioni di inglese, affitti una casa, conosci la gente, fai gli amici, e dopo 7 anni oggi sono completamente integrato. Oggi ho preso il passaporto.
Congratulazioni.
Grazie. Quindi praticamente, diciamo, il trauma è grande. Quando dimuovi che hai 39 anni, come nel caso mio, imparare una nuova lingua è un trauma incredibile. Quello è un grosso. Infatti, l'unico consiglio che ho dato ai miei nipoti è di imparare la lingua inglese, anche se pensino di non muoversi mai. Ho detto: imparate, fate un favore a zio, imparate la lingua inglese. Quando parlo con loro via Skype, gli dico sempre: mi raccomando, esercitiamoci in inglese. Quindi a un certo punto finisco di parlare in italiano e parliamo direttamente in inglese, un po' per me, un po' per loro, perché voglio che loro siano capaci di cambiare paese velocemente, venire qui in Australia, andare a Londra, andare in America, sedersi e mettere in piazza quello che hanno. Quella sarà la salvezza, diciamo, penso, per tutto il Made in Italy, tutto l'Italia Style, che secondo me rimane a rischio.
Hai anticipato una delle domande che facciamo a tutti i nostri interlocutori alla fine della conversazione, ma già che ci siamo, approfondiamo adesso. Quali consigli ti senti di dare, appunto, uno lo hai già dato, a chi sta per venire in Australia dall'Italia? Ovviamente, l'abbiamo detto, la lingua inglese è fondamentale per non trovarsi in difficoltà come sei stato tu all'inizio.
Sì, la lingua inglese è fondamentale. Bisogna impararla seriamente. È un lavoro. È veramente un lavoro. Perché io vi dico, venite in Australia, tutto bello la prima settimana, le vacanze, e dopo tu ti trovi, cioè dopo cominci a vivere in una città. Passeggi per la città e devi comprare un biglietto dell'autobus. e vai davanti al baracchino e non sai che cosa dire, cioè entri dentro 7-Eleven e non sai quali parole dire, chiedi col tuo accento tutto strampalato, non lo so, di ricaricare il telefonino per $50 e quello te lo ricarica per 15, perché
perché invece di 15 ha capito 50 o viceversa.
E questo è un errore comune. Adesso, se c'hai 20 anni non importa, se ce n'hai 45 può essere un piccolo trauma, quindi è in rapporto all'età. La seconda cosa importante che mi sento di suggerire è il famoso culture clash, cioè il problema delle culture e il fatto che gli italiani, come tutte le persone intorno al mondo, vanno in un altro paese e pensano di trovare la pasta e pensano che il fish and chip fa schifo e quindi c'è il problema che chiaramente vieni in una città come Sydney dove ci sono tutto il mondo, cioè non solo gli australiani, sono tutto il mondo, tutte le culture, ognuno mangia, chi mangia il riso, chi mangia questo, chi mangia il porco, chi non lo mangia, questo e quell'altro, e tu arrivi con questa pizza e questa pasta e ti senti, diciamo, al centro. No, diciamo, devi essere, io da italiano ho trovato problemi a capire che l'Italia non era il centro del mondo, ma era il mondo il centro del mondo, e l'Italia è solo un piccolo, no? Un piccolo stato, anche molto importante, per carità di Dio, però è uno stato e ce ne sono altre migliaia, e con altre migliaia di persone altri usi. Quindi, per esempio, lavorare in un posto di lavoro in Australia e alzarsi in piedi da una scrivania e strillare al compagno John che me vai a pia un caffè per favore, non è una cosa, è una cosa molto bella al centro di Roma, in una redazione magari, è molto colorita e fantastica, ma il compagno John australiano si sente, cioè se non chiama la polizia sei salvo.
Quindi ci sono delle regole di comportamento un po' diverse, naturalmente. Questo lo diciamo a beneficio non di chi ci sente dall'Australia, perché già lo sa, ma di chi ascolterà la nostra intervista online. Torniamo alla tua attività. Hai avuto ovviamente successo perché penso hai portato qualcosa di nuovo. Che cosa credi di aver portato di nuovo, di originale, di creativo, di italiano qui in Australia nella tua attività di orafo?
Diverse cose. Ho trovato la produzione australiana molto, 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 molto interessante, molto, molto bubbly, molto, molto colorita. Nel senso, gli australiani vogliono fare, però purtroppo hanno 200 anni di storia rispetto ai 2000 nostri. Quindi cosa ho portato? Ho portato il know-how, ho portato tutta la conoscenza che ho, e differentemente da come fanno in altri posti o in Italia i vecchi maestri, l'ho buttata tutta sul tavolo, per tutti. Perché secondo me, io magari sono un po' differente come artigiano, secondo me credo che sia importante comunicare tutto lo skill che c'è, comunicare tutti i trucchi del mestiere molto velocemente, perché oggi tutto vola a una velocità infinita e il problema non è più io so fare qualche cosa e tu non lo sai fare, quindi questa è la mia forza. Il problema invece è io so fare qualche cosa e lo devo dire a tutti e lo dico per primo, e questo è il mio valore. Poi altre persone lo faranno, altre persone mi copieranno, perché tanto oggi quando fai uno gioiello particolare lo metti su internet, dopo 10 secondi 20 ditte in giro per il mondo te lo stanno copiando, te lo stanno perfezionando, eccetera. Quindi l'importante è essere i primi, l'importante è dire io so fare questo e lo faccio così, e questo è il mio contributo davanti a tutti, e questa è una forza, diciamo così. Questa io l'ho trovata nella compagnia dove ho lavorato, un punto di forza che mi ha dato un valore così alto che sono finito a manager del dipartimento di disegno, e mi hanno messo, hanno comprato una stampante 3D da $100,000 e me l'hanno messa a disposizione. Questo in Italia non è successo, perché per mille ragioni tutti sanno molto, ognuno è criptico nelle sue conoscenze, e ci stiamo, diciamo, medievalizzando in un momento in cui bisogna, secondo me, uscire fuori e strillarlo appunto su Facebook. Io faccio questo, ti faccio vedere il video. Io adesso nella mia nuova ditta, che ho aperto per conto mio nel centro di Sydney, lavoro, faccio disegni per conto terzi e disegni per privati, e metto online i filmati su Facebook, su Instagram, immediatamente. Non c'ho tempo di farlo io, lo fa la mia moglie, diciamo, però mettiamo istantaneamente tutto quanto online, senza segreti. Tu vedi come limo, tu vedi come disegno, tu vedi come creo il gioiello, perché quello è un valore che oggi ho, che oggi vendo, e che sono ben contento se qualcun altro si siede vicino a me e lo vuole imparare. Perché quando lui sarà abile di produrre gioielli al mio stesso livello, io sarò già probabilmente pensionato a godermi i miei soldini. Quindi do anche una, diciamo così, una trasmissione del mio sapere, che è quello, cioè, che è uno dei valori più importanti, perché gli artigiani stanno scomparendo in Italia e in giro per il mondo. Ah, a proposito, chi fosse interessato a vedere le creazioni e cosa facciamo, può andare a vederle sul mio sito, che è www.robertomattei.com.au, oppure Instagram robertomattei.com.au, oppure Facebook robertomattei.com. Ho messo tutto col mio nome perché sono io.
Roberto, è stato un piacere averti oggi nei nostri studi. Grazie e in bocca al lupo, naturalmente.
Grazie a te, Marco.